Riccardo Gambelli. Ciao Ric.
Ciao Vitti, buonasera a tutti.
Ho detto bene o ho detto male?
Sì, spero di sì, insomma, a meno di
come
disastri.
Fai a mancare tu? È impossibile, è impossibile.
Allora, un reduce della Z.
Porca miseria. Qualche giorno scriverò un libro su di te, prima o poi. Prima che fino a quando il cervello mi assisterà. Allora, caro Riccardo, Federico Rossi ha detto siamo quasi al limite, mi ha detto. Speriamo di no.
Sei vigile.
Speriamo di no. Allora, caro Riccardo, prima di addentrarci in tutti i diversi temi di casa Juventus, te la faccio anche a te, dai. Ho fatto un podcast oggi su Zegrova, perché al di là di alcuni che secondo me sono sicuri di partire, o comunque io li darei via sicuramente, sai che su Zegrova ho un po' di dubbi. Alla fine ho detto, tra coloro che sono sospesi oppure bisogna cederlo, da quale parte stai tu?
Il ragazzo, sai benissimo che non ha ancora recuperato appieno il problema della pubalgia, questo, e lo affligge, perché la pubalgia, sappiamo tutti, è una brutta bestia. Ci sono dei giocatori che hanno anche 2 anni prima di recuperare, quindi io sinceramente un'altra possibilità gliela darei come su quella fascia. Insomma, il giocatore è fortissimo, tecnicamente è fortissimo, chiaramente quest'anno gli è mancato il minutaggio, gli è mancato anche un po' di forza fisica, perché purtroppo, ripeto, non è al meglio della condizione fisica, però quando punta l'uomo è un'ira di Dio e crea sempre, quasi sempre, superiorità numerica, al dono del cross innato. Quindi io ci riproverei un altro anno, certo, non lo so quello che penseranno i dirigenti bianconeri
o Spalletti, soprattutto Spalletti.
Anche perché sarà lui l'uomo decisivo per il mercato l'anno prossimo.
Esatto. Spalletti. Non c'è dubbio su questo, mi viene da pensare, ha detto grosso, secondo me è quello che crossa meglio di tutti quanti, secondo me, Zegrova. Però staremo a vedere. Ti posso dire, mi sono convinto anch'io, gliela darei anch'io a questo ragazzo un altro. Certo, con Spalletti dall'inizio, deve abituarsi a fare la fase difensiva, però insomma, chissà, magari anche perché Riccardo fondamentalmente non hai speso 61 milioni come per Coppa Menez, o 44 come quindi bisogna fare anche questi conti. Invece, prendo, Riccardo, spunto da un messaggio di Marco da Torino, perché volevo iniziare proprio con questo argomento. Buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo. Qual è la vostra, poi te la giro direttamente a te, la vostra sensazione e percentuale rispetto alla Juventus che possa approdare in Champions League per la prossima stagione? Vi ringrazio, un abbraccio.
Dunque, io la settimana scorsa per la prima volta, come ti ricordi, ero fiduciosissimo di fare 6 punti a Verona e Lecce. Avrei scommesso la macchina e la perdevo, quindi ho fatto bene a non scommetterla. E adesso il mio grande ottimismo della settimana scorsa è diventato pessimismo, perché io sono convinto a Lecce sarà una partita difficilissima, a meno che veramente questi ragazzi non si ricordino di dove giocano, che maglia indossano, e soprattutto il profumo della Champions veramente possa far sì che questi ragazzi entrano in campo con quella grinta, quella determinazione è completamente mancata con il Verona, una delle pagine più tristi di questo campionato. Sì, l'avevamo vista la pagina triste anche con il Sassuolo, con il Lecce, per carità, ma qui stavamo giocando con una squadra già retrocessa, quindi la cosa grave secondo me è proprio questa. È vero che il Verona è venuto a fare la partita della vita,
è giusto così, perché lo faccia con tutti,
esatto, no, ma sportivamente io sono perfettamente d'accordo, però caro Vinti, ti dico che è una cosa anomala nel nostro campionato, soprattutto nelle partite finali, vedere una squadra con la bava alla bocca come era il Verona. Ripeto, io sono perché una squadra anche retrocessa deve sempre dare il meglio al 100%, su questo non c'è dubbio, però nel nostro campionato questa cosa è anomala, basta vedere cosa ha fatto la Fiorentina domenica a Roma, è andata a vedere il Papa e a mangiare una carbonara a Trastevere, perché questo ha fatto la Fiorentina domenica a Roma, e quindi è qui che non va bene, no? È qui che non va bene, qui si falsa campionati, sono le stesse squadre che falsano campionati oltre agli arbitri, e quindi che ti dico, con questo ripeto, il Lecce chapeau, scusami, il Verona chapeau, che ha dato onore allo sport e al calcio, questo sia chiaro.
Guarda, dovrà giocare sia con il Como che con la Roma, quindi vediamo subito la controprova.
Vediamo se con il Verona, scusami, sì, con il Como e con la Roma farà la stessa partita. Io non credo, però vedremo. Poi, sai, dipenderà anche da come sarà da come il Como e la Roma affronteranno il Verona, perché è la Juve, cioè la colpa non è che
è certo.
Io voglio essere chiaro, la colpa non è del Verona, certo, che ha fatto la partita della vita, la colpa è della Juve, che è entrata in campo con lo spirito di Scapoli ammogliato.
Infatti non si è potuto vedere. Invece Riccardo, su Zegrovo ho fatto il podcast, invece l'editoriale del giovedì notte, il tuo intervento coincide con il giorno in cui faccio l'editoriale, io ho scritto questo da mezzanotte in poi su Bianconera News. Alla fine, Riccardo, ripercorrendo tutto, rianalizzando eccetera, la Juventus, io non so se sia esagerato per te, ma avrà bisogno di una rivoluzione quest'altro anno o no? Perché mi sono messo a vedere reparto per reparto, ogni reparto ha bisogno di innesti, o sbaglio?
Ma certamente, io come ti dissi, qui bisogna veramente trasformare la squadra, e sperando che quelli che rimangano miglioreranno con i futuri giocatori che arriveranno. Però io credo che se io in questo momento dovessi fare il conto di chi confermerei, sono 8, 7, 8, 9, il resto, soprattutto quelli che subentrano dalla panchina, non ne confermerei nemmeno uno, cioè, capisci? Quindi sarebbe veramente un ci vuole veramente un mercato importante, importantissimo, e se non entriamo in Champions mancheranno anche soldi per fare il mercato, anche se credo John Elkan, dico la verità, sono quasi sicuro che John Elkan, Champions o non Champions, il mercato a questo giro con Spalletti, visto che ha confermato Spalletti, credo lo farà lo stesso, però certamente con i 60-65 milioni della Champions
sarebbe meglio.
Il discorso cambia, però ecco, se ti dovessi dire in questo momento chi confermerei e chi sono i big della Juve, in questo momento ho le idee un po' confuse, cioè non è facile individuare chi confermerei o chi. Io credo ci potrebbero essere anche delle sorprese in uscita, attenzione,
lo so,
inaspettato che può essere ceduto, attenzione.
Lo so, perché ieri ho avuto Buccheri della Gazzetta, ma più di qualcuno, attenzione per esempio a Consesao. Io peraltro nel pezzo infatti ho scritto anche sul discorso cessioni, per esempio Bremer, Riccardo, no? Abbiamo sempre detto un big, un top eccetera, lui ha una clausola rescissoria di 58 milioni, ok? Scade ad agosto. Se tu Bremer non lo chiami adesso, tu società, e ti metti attorno a un tavolo, vogliamo rinnovarti il contratto perché noi crediamo ancora in te, anche per il futuro. Se però non gli rinnovano il contratto, tu lo sai Riccardo, se si presenta il Liverpool, perché il Liverpool lo sta seguendo, e tu lo sai che le squadre inglesi con 58 milioni, Bremer va via. Domanda, 29 anni, non sappiamo bene perché quest'anno qualche errore lo sta facendo, non sto sminuendo adesso Bremer, attenzione, voglio farmi capire, però Riccardo, secondo me la Juventus farà una riflessione, se dipendesse da te, considerando i 58 milioni, i 29 anni che compierà ad agosto proprio, e forse dal punto di vista fisico non proprio la certezza al 100%, lo cederesti o no?
La domanda è chi arriva a sostituire un grande giocatore?
Lo so,
perché i grandi centrali è come il grande centravanti, chi ce l'ha se lo tiene, non è che arrivano centrali così come neve dal cielo, quindi allora se si mette in dubbio Bremer, a parte
ma non tecnica, aspetta Riccardo, no, se no altrimenti sembra che io lo...
No, certo.
Ok, perfetto.
Certo. Cioè, qualcuno ha messo anche in dubbio Bremer sull'errore di Domenica, che giustamente è un errore grave.
Sbagliato, certo.
Noi abbiamo giocato in categorie nettamente più basse. Se io facevo da difensore, facevo un passaggio orizzontale in area di rigore, non giocavo per un mese. Ecco, quindi lui ha fatto questo passaggio anche perché questo problema di partire sempre da basso, quando ogni tanto, se sei prestato, anche una bella pallonata in tribuna o nel centrocampo avversario potrebbe andare bene. Invece ormai c'è questa mania di partire dal basso, i giocatori sono condizionati con questa mania di partire dal basso, e lui ha cercato Kalulu per il rinvio più facile. In realtà il passaggio è stato corto e lì abbiamo preso il gol col portiere e poi ci ha messo del suo. Detto questo, Bremer io non lo farei recuperare al 100%, visto che ancora questo giocatore non ha, secondo me, non ha ancora recuperato, soprattutto psicologicamente, il grave infortunio che ha avuto. Quindi io, fossi nella Juventus, lo terrei, ecco, ti dico la verità. Andrei, insomma, se devo cedere qualcheduno, non cederei certamente Bremer.
E allora chi cederesti di non quelli scontati? Diciamo di big, dai, chiamiamoli così, perlomeno nella Juve alcuni sono big, perché prima hai detto giustamente attenzione a qualche cessione a sorpresa ed eventualmente ti riferivi a qualcuno che sulla carta dovrebbe restare, per esempio?
Mi riferivo che Cambiaso potrebbe essere uno di quelli che potrebbe, secondo me, essere ceduto e che la società credo ci stia anche pensando, ecco. E lui si può essere considerato, anche se negli ultimi due anni sinceramente è un giocatore che non è il Cambiaso che abbiamo conosciuto quando arrivò, però credo possa essere considerato fra quelli big. Io non cederei mai giocatori italiani, lo sai, te l'ho sempre detto e lo ripeto, però se bisogna fare, a un certo punto bisogna fare una scelta di questo genere, credo che lui potrebbe essere uno di quelli sacrificabili. E l'anno scorso la cercava al City, mi sembra, no?
O sì, United, sì, a gennaio, gennaio, l'altro, era quasi fatta, lo disse poi il suo agente, e io non vorrei, Riccardo, anzi sono quasi convinto che lui sia rimasto con la testa al mancato trasferimento da Guardiola, sono convinto, però se è così, mi dispiace, arrivederci, ciao, ci salutiamo, io la vedo così, cioè.
Io per esempio con Sessão non lo cederei mai, perché questo ragazzo ha dei margini di miglioramento pazzeschi, deve solo migliorare secondo me la concentrazione nel tiro, deve essere meno frettoloso, perché arriva sempre al tiro a vedere la porta, poi sbaglia all'ultimo momento, si fa prendere un po'
dalla frenesia, forse anche dalla stanchezza, non lo so, però vabbè,
il primo tempo ancora grida vendetta perché vedeva tutta la porta, lì ha fatto una grande parata al portiere, però insomma poi è stato sfortunato nel secondo tempo, perché da, però con Sessão, ragazzi, con Sessão, certo. Tutte le volte c'è un giocatore che per me è incedibile, ecco. Poi Ildiz è lo stesso,
vabbè, chiaro.
E quindi
adesso arriviamo al tasto dolente, perché tanto lo so come la pensi come me. Dusan Vlahovic, io nei giorni scorsi, senza avere notizie, ma così annusando un po' per mia sensazione, ho detto: ragazzi, se la Juventus non si sbriga a chiudere questo discorso, ho l'impressione che puntini puntini. Ora sto vedendo che tutti scrivono: attenzione, Vlahovic c'è un po' di distanza, sta aspettando una chiamata, forse dal Barcellona, forse dal Bayern Monaco. Io ti dico la mia: siccome lo terrei Vlahovic, per esempio Corvino, che l'ha scoperto, l'ha portato in Italia, ha detto che con Spalletti farebbe oltre 20 gol, ho capito, ci piace, tutto ok. Però Riccardo, io dico la verità, io gli direi a Vlahovic adesso, appena finisce il campionato, aspettiamo queste tre partite, ci sediamo attorno a un tavolo con il papà Milos, che ormai sta trattando lui praticamente il rinnovo o meno, questa è l'offerta, sì o no? Anche se a me piace, Riccardo, perché la Juventus deve capire se lui c'è o no, perché deve poi prendere eventualmente un altro al posto suo.
Io ci punterei alla grande, insomma, su Dusan Vlahovic.
Sì, però gli daresti una specie di, non dico out-out, Riccardo, però, oh, Dusan, che facciamo? Cioè l'offerta è questa, che vuoi fare? Vuoi restare o no?
Gli out sono sempre pericolosi, sono sempre pericolosi. Lo so. Rischi di perdere un giocatore che potrebbe invece il prossimo anno in una squadra costruita da Spalletti in un certo modo potrebbe essere un centravanti e ti fa anche 20-25 reti, attenzione, perché questo giocatore è capace di fare queste cifre, di arrivare a queste cifre. Quindi gli out sono sempre pericolosi. Io sono sempre più per la trattativa, poi se la trattativa, vediamo, si arena, e a quel punto bisogna prendere una decisione. Io sinceramente non sono per gli out, ecco, non sono mai stato in nessun campo della vita, figuriamoci nel calciomercato. Io Vlahović, ripeto, lo terrei e comprerei un altro centravanti che potrebbe essere un affare come Lewandowski, ormai se ne parla a più riprese. E quindi te con due attaccanti di questo calibro, rinforzando anche il centrocampo come Redo avverrà, insomma, credo il prossimo anno potremo divertirci.
L'ultima, Riccardo, l'ultimo argomento inevitabile: si era parlato di questo caos arbitrale. Mi pare di capire, ora aspettiamo, che pian piano questa inchiesta della Procura di Milano, lo ricordiamo, quindi ancora siamo nell'ambito della giustizia ordinaria. Questo lo ripetiamo sempre, altrimenti magari si fa confusione. Mi pare di capire che si stia uscendo un po' dal perimetro arbitrale, no? Ieri è stato interrogato Butti, che è il manager della Lega di Serie A, tra l'altro chiamato l'uomo dei calendari, ma fa anche tante altre cose, no? Nella Lega Calcio, ex ufficio stampa dell'Inter, ex team manager dell'Inter, sicuramente un caso, per carità. Dopodiché domani dovrebbero ascoltare questo schenone che l'ha detto agli arbitri dell'Inter, che da capire se sia stato solo nominato da Rocchi o si sia incontrato con Rocchi in questo famoso incontro a San Siro, non sappiamo con chi. Dovrebbe essere interrogato l'ex, ormai da poco presidente dell'AIA, Zappi, e dovrebbe essere interrogato anche Tommasi, che è l'attuale designatore e che già era però nella CAN, quindi già era nel mondo diciamo degli arbitri. Ti chiedo, che speranze hai che possa fare giustizia, diciamo così, intanto la procura? Perché poi ti aggiungo questo, per quanto riguarda la giustizia sportiva ancora non può, io pensavo che qualcosa gli fosse stato già dato, ma siccome c'è il segreto investigativo, per il momento Kine non ha ricevuto le carte. Credi che possa essere coinvolta qualche società, senza fare nomi, falli tu se vuoi?
Innanzitutto speriamo che Kine non riceva le carte alla vigilia di Natale, ecco. Spero che non riceva le carte alla vigilia di Natale, come invece potrà sicuramente accadere. Detto questo, io vorrei ricordare una cosa, e cioè la prima notizia che uscì, che secondo me si basa tutto lì. La prima notizia che uscì di Agi, che poi fu ripresa anche da Ansa, narrava questo: Rocchi avviso di garanzia per frode sportiva perché facilitava l'Inter con le designazioni arbitrali. Ora, io non credo che una procura emetta un comunicato, una notizia del genere, faccia uscire una notizia del genere se non ha qualcosa di grande in mano, perché ragazzi, questa è un'accusa pesante. Il problema è che questa notizia mi ha ricordato un po' quella di Facchetti del 2006, quando il secondo giorno, quando uscirono tutte le intercettazioni della Juve, c'erano intercettazioni di Facchetti con Pairetto, molto esplicita, che scomparve magicamente, non l'abbiamo più vista fino a che il nostro Lucianone con la sua pennetta non l'ha ritirata fuori. Ecco, qui i media stanno cercando di fare la stessa cosa, di oscurare questa notizia, e cioè che Rocchi è indagato per frode sportiva perché facilitava l'Inter. Io mi chiedo, è tutto qui il discorso, è inutile girarci intorno ed è inutile che i media cercano di oscurare questa notizia. La procura, secondo me, ha in mano roba pesante e piano piano sono convinto verrà fuori. Se non viene fuori, niente, saremo di fronte al terzo scandalo più grave dell'era calcistica. Il primo è Calciopoli, il secondo le plusvalente. E questo è il terzo scandalo, più, se non esce niente, più grave del calcio italiano, perché non è uscito niente. perché hanno difeso una società che è la solita, che viene difesa dal 2006, quando aveva commesso dei reati ancora più gravi di quelli della Juventus. Questo è quello che penso.
Il problema è questo, infatti. Effettivamente non credo siano impazziti alla Procura di Milano. Concorso in frode sportiva per pressioni, anche peraltro pressioni, tra l'altro c'è anche un'altra specie di filone, le pressioni sul VAR, che è un altro discorso, sempre Gervasoni lo sa, indagato, che è supervisore, era, perché si sono autosospesi entrambi, supervisore del VAR. Ora, se veramente ha parlato con il dirigente dell'Inter, alias Schenone, che sappiamo che è un ex guardalinea, ha lavorato tanto tempo con Rocchi quando Rocchi era arbitro, affinché, diciamo così, scegliesse arbitri graditi alla stessa Inter o non scegliesse quelli sgraditi alla stessa Inter, a quel punto credo che, insomma, anche mia figlia di 15 anni capisca che ci sarebbe il coinvolgimento della stessa società.
Ma poi scusami Vinti, ma la parola frode sportiva lo dice, se te fai una frode sportiva è perché devi facilitare,
sì,
una squadra,
concorso in frode sportiva con altre persone, vediamo con chi, boh.
Scusa, ma la frode sportiva per facilitare un arbitro o un altro arbitro,
infatti è quello che
hanno fatto tutto per sé, cioè io allora faccio una frode sportiva con un arbitro, però chi ha vantaggio, a chi porto vantaggio, no? E te lo ripeto, te lo dissi anche l'altra volta, è come il discorso di Moggi, Giraudo e De Santis, associazione a delinquere in tre, quando gli arbitri furono tutti assolti, e ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, De Santis è stato squalificato, è stato radiato, è stato condannato nell'associazione a delinquere per tre partite in cui non arbitrava la Juventus. Quindi la domanda è questa: con chi hanno fatto l'associazione a delinquere Moggi e Giraudo? E qui è lo stesso discorso. Frode sportiva, ma chi hanno avvantaggiato? Qualcuno deve aver avvantaggiato. E la prima notizia fu chiara. Perché? Designazioni a favore di una squadra di Milano chiamata Inter. Non giriamoci intorno, non nascondiamoci, non devono più cercare di prenderci in giro. Ci siamo stufati di essere presi in giro.
In effetti.
Poi come dici te, e te lo dissi la volta scorsa, bisogna aspettare le prove, però io credo che la procura queste prove ce l'ha e piano piano verranno fuori. Il problema qual è? Che poi a noi più della giustizia penale ci interessa quella sportiva, va bene? A noi come tifosi ci interessa quella sportiva. Quindi se a chi ne queste carte arrivano alla vigilia di Natale, cioè capisci che faremo la solita telenovela all'italiana in cui l'Inter prenderà forse 5 punti di penalizzazione il prossimo campionato, ecco, questo succederà.
Vediamo Riccardo, cerchiamo, proviamo ad avere fiducia, anche se è molto difficile avere fiducia nella giustizia in generale. Nella giustizia in generale stiamo vedendo anche un caso di cose serie di cui non voglio, vabbè, lasciamo perdere, quindi la fiducia non è che ce ne sia tanta, però aspettiamo.
Appunto, hai detto una cosa giusta, basta vedere i fatti seri che succedono nel mondo, quello che sta succedendo a Garlaspola, non voglio, ma qui siamo di fronte veramente a una giustizia che fa ridere i polli, punto.
Riccardo, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, buona partita, grazie
anche a te, a tutti buona serata.